a questo grande amore che ci hai dimostrato. Siamo umili alla tua presenza. Siamo veramente stravolti dalla magnificenza della tua gloria. Tutto quello che possiamo fare, Signore, è ringraziarti, non solo con le labbra, ma con le nostre vite. Fa che questo sia un tempo in cui tu puoi essere benedetto, compiaciuto per quello che tu riesci a fare in noi, per far avanzare il piano del tuo regno, per glorificare il tuo nome. Ti ringraziamo della preziosa unzione dello Spirito Santo e in questa riunione, in questa, sui nostri cuori, mentre proclamiamo la tua verità. Grazie, Signore, che quando la tua parola entra, porta luce, quella luce di cui abbiamo cantato stasera, nel prezioso nome di Gesù. Amen. Prima di sedervi, la scrittura dice che possiamo amare Dio solo perché Lui ha prima amato noi. Quindi dite a 2 o 3 persone e non salutate solo queste persone, ma dite quanto amate Gesù a 2 o 3 persone. Per farlo dovete parlare. Dite quanto amate Gesù a 2 o 3 persone intorno a voi. Vi voglio portare indietro a Gesù e ai suoi primi discepoli. Hanno passato 3 anni con quest'uomo che sono arrivati a riconoscere come figlio di Dio. E da quello che sappiamo del suo ministero, non ha mai predicato sull'argomento dell'amore. E non ha mai detto a nessuno, Dio ti ama, o io ti amo. Ma questi discepoli non avevano mai ha fatto esperienza di questo amore in carne e ossa. E Giovanni dice, non amiamo con parole, ma in verità. Ma questo l'ha imparato dall'esempio di Gesù, di come lui ha vissuto quei 3 anni. Non parlava di amore, ma agiva. E hanno visto questo amore incredibile, questa compassione incredibile, che Gesù aveva sempre tempo e riceveva sempre volentieri quelli che erano fuori dalla società, le prostitute, quelli che i religiosi non volevano avere niente a che fare. E hanno testimoniato come Gesù voleva vederli liberati dalle catene del peccato e potevano testimoniare come un fiume di persone veniva da Gesù per cercare guarigione per ogni tipo di mali. Lui non diceva mai adesso basta, ma se era necessario li guariva tutto il giorno e poi di notte e poi andava a pregare presto al mattino. Lui comprendeva, i discepoli comprendevano che quando Gesù diceva se amate date la vostra vita per gli amici, perché era proprio quello che lui faceva. Lui dava la sua vita, non solo per le moltitudini che nutriva spiritualmente e anche fisicamente, ma anche i discepoli ricevevano quell'amore. Conoscevano quell'amore personalmente. E naturalmente uno dei Vangeli è stato scritto da Giovanni, che riceveva questo amore speciale da parte di Gesù. Era un amore speciale per Giovanni. Come potevano rispondere a un tale amore? L'amore genera amore. Così sono sicuro che più questi uomini stavano con Gesù, anche le donne che seguivano Gesù, che accudivano ai loro bisogni, come dicono i Vangeli, tutti loro avevano questo amore grandissimo per Gesù. Così che quando il suo ministero comincia ad avvicinarsi alla fine e lui comincia a dare queste profezie spaventose del fatto che sarà arrestato, giudicato e torturato e crocifisso. E non sapevano cosa pensarne di questo fatto. Ma questo prospetto li riempiva di tristezza. E quando guardiamo gli eventi nei Vangeli prima della passione di Gesù, noi vediamo questa tristezza profonda che i discepoli avevano, perché amavano moltissimo Gesù. Sono sicuro che tutti loro, eccetto Giuda, erano molto sinceri, anche più sinceri, come di voi un momento fa. Erano sinceri, anche più sinceri di voi quando dicevano di amare Gesù. Ma poi è avvenuta una serie di cose, quello che Gesù aveva predetto. Gesù aveva predetto. E lui dice loro: voi ve ne andrete tutti, scapperete tutti. E naturalmente Pietro, che dice: se anche tutti e gli altri lo facessero, io non lo farei mai. Aveva passione per Gesù, diceva: io non ti lascerò. E la scrittura dice, e anche tutti gli altri dicevano la stessa cosa: anche se dovessi morire con te, non ti lascerei mai. E poi noi sappiamo che quando hanno arrestato Gesù, tutti se ne sono andati. Tutti hanno lasciato Gesù. E Pietro, il grande difensore, quest'uomo che aveva espresso la sua passione per Gesù, Gesù gli ha detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Dici che non mi... E Pietro dice: non ti rinnegherei mai, io ti amo. Era sincero? Naturalmente era sincero. Credeva davvero? Credeva di poter rinnegare Gesù? No. Cosa poteva vedere Gesù che loro non vedevano da soli? Cosa poteva Gesù percepire nei loro cuori che loro non avvertivano loro stessi? E vedendo quello che era nei loro cuori, lui sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, sapeva che Pietro l'avrebbe rinnegato, sapeva che tutti loro se ne sarebbero andati. Poteva e fidarsi di loro? Nell'ora del suo bisogno più grande, nel Getsemani, lui si apparta per pregare e dice ai discepoli, specialmente a Pietro, Giovanni e Giacomo: pregate per me. E cosa fanno? Si addormentano. Non potevate rimanere svegli a pregare per me per un'ora e poi va ancora a pregare e quando ritorna loro dormono. E poi la terza volta. Che tipo di amore è questo? Quando qualcuno a cui professi di amarlo e quando devi pregare per lui ti addormenti. E poi arriviamo non al momento della tristezza dell'ultima cena, ma alla risurrezione, delle apparizioni dopo la risurrezione di Gesù. E veniamo a questa serie interessante di domande che Gesù fa a Pietro. Pietro aveva rinnegato Gesù tre volte e Gesù chiede a Pietro tre volte se lo ama. Ma queste tre volte non hanno niente a che fare con le tre negazioni di Pietro. Questo fa perdere proprio il senso di queste domande di Gesù. Pietro si era già riconciliato con Gesù. E nessuno si riconcilia, deve riconciliare con tre volte, più di tre volte con Gesù. Ma queste tre domande hanno una lezione molto più importante per noi. Pietro era come un politico, perché non ha mai risposto alla domanda di Gesù. Mi ami tu più di questi? In questo contesto, sicuramente, questi sono i pesci. Vi ricordate che Pietro, quando è stato chiamato, era un pescatore e questi pescatori hanno lasciato le reti e le famiglie per seguire Gesù. Non pescavano più pesci, ma Gesù diceva che dovevano pescare uomini e questo l'hanno fatto durante il loro discepolato. Ma poi, dopo la crocifissione, avevano sì visto Gesù con il corpo risorto, ma poi c'era come un vuoto. E Pietro ha detto, io andrò a pescare. Ed era proprio la cosa che Gesù gli aveva detto di lasciare. E quando pescano non prendono niente. E poi c'è questa persona sulla riva, che loro poi riconoscono come Gesù e poi gli dà un grande bottino di pesce e loro riconoscono Gesù. Ma questa è una domanda interessante. Mi ami tu più di questi? Io penso che sia una domanda che Dio sta facendo a tutti noi. I tuoi questi saranno diversi dai pesci di Pietro. Tutto quello che Pietro dice come risposta è: Signore, tu sai che ti amo. In greco c'è un gioco di parole qui. Gesù usa il verbo agapeo. E l'amore agape, che è l'amore di Dio, che cerca il benessere maggiore per l'amato. Quindi lui sta dicendo, chiedendo, naturalmente se leggete la versione Truth, lì c'è la traduzione giusta. Gesù dice a Pietro, mi ami con l'amore di Dio? Mi ami più di questi con l'amore di Dio? E Pietro risponde, Signore, tu sai. Usa un altro verbo fileo, amare con i sentimenti, come in famiglia o tra amici. Potrebbe essere tradotto ti voglio bene, ma questo tipo di amore è molto instabile e può andare su e giù con le circostanze, con i sentimenti, con quello che ti succede. Ma agapeo non cambia mai. È l'amore di Dio che non cambia. Allora Gesù chiede, mi ami tu con questo amore che non cambia? E Pietro dice, tu sai che ti voglio bene. Poi Gesù dimentica il più di questi e dice, allora mi ami? Sta riducendo il livello più alto è più di questi, ma adesso non dice più di questi, ma chiede solo mi ami con l'amore di Dio. con questo amore che non cambia, che non subisce variazioni, come io amo te. E Pietro di nuovo usa il verbo filio e dice: tu sai, Signore, che ti voglio bene. Ma guarda Pietro, che con quest'amore è successo un disastro. Mi hai rinnegato con quel tipo di amore. Tutti voi mi avete lasciato con l'amore fileo. Allora, la terza volta, Gesù scende di livello e Gesù usa il verbo fileo. E allora, hai sentimenti di amore per me? Pietro, tu sai che io ti voglio bene. Cosa si tratta in tutto questo? Questo è il mandato di Pietro. E Dio vuole commissionare, cioè a dare un mandato a ogni persona in questo convegno. Questo convegno non finisce venerdì. Questo convegno continuerà almeno un anno, fino al prossimo Faith Camp. L'impatto di quello che Dio vuole fare nella tua vita. Andiamo indietro alla prima domanda che Gesù fa. Mi ami tu più di questi? Potrebbero questi essere solo pesci o forse ritraggono quello che Gesù aveva predicato? Se tu ami qualcosa, qualcuno più di me, non puoi essere mio discepolo. Se ami tua madre, padre, fratello, moglie più di me, non puoi essere mio discepolo. Se non lasci tutto, non puoi essere mio discepolo. Questi sono in Luca 14. Mi ami più di queste altre persone per cui hai affetto? Mi ami di più di così? Più di loro? Davvero? Sono veramente al primo posto nella tua vita? Sono veramente supremo per te, nel tuo cuore? Sì, ho sentito che dici che mi ami. Ma poi devono anche ripensare a quello che Gesù ha detto all'ultima cena. Se mi amate, obbedirete ai miei comandamenti. E Gesù rendeva chiaro, quando ha dato loro il mandato, che questi discepoli dovevano insegnare a tutti i discepoli del futuro tutto quello che Gesù aveva comandato loro. Quindi Gesù dice: qui è la prova del vostro cuore. Se mi amate, obbedirete ai miei comandamenti. Così come io ho amato il Padre e ho obbedito ai suoi comandamenti. E allo stesso tempo ha detto loro: come il Padre ha amato me, agape, così io ho amato voi con agape. E parla loro della promessa dello Spirito Santo. E Dio sa che quando avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, quell'amore agape li avrebbe riempiti. Quando ha fatto queste domande a Pietro, Pietro non aveva ancora, aveva ricevuto questo riempimento dell'amore agape. Una delle cose che Gesù sta dicendo a Pietro e agli altri discepoli è: se voi volete adempiere il mandato, il piano che ho per la vostra vita, questo può soltanto succedere se voi veramente, sinceramente mi amate prima e di più di questi, qualunque cosa siano questi. Come pensate che si sentissero questi discepoli? Vedendo Giuda che ha tradito, Pietro che ha dinegato, loro che si sono addormentati. Come pensate che si sentissero? Miserabili. Fallimenti miserabili. Ma Gesù forse ha detto loro: no, ma non ci pensate più, io vi amo e vi perdono. Gesù invece li sta facendo loro un cammino che tutti i figli di Dio devono fare per essere efficaci nel loro mandato. Pietro, Giovanni, Giacomo. Loro che erano fallimenti completi nel naturale, erano spazzatura nel naturale, mi avete lasciato, mi avete tradito e vi siete addormentati, quindi siete da buttare. E Gesù aveva insegnato: nella vostra carne, nella vostra vita naturale, non c'è niente di buono. Quindi doveva dimostrare a questi discepoli di capire che non c'è nella loro natura carnale non c'era proprio niente di buono. E naturalmente in un'altra occasione qualcuno aveva detto: maestro buono, e Gesù ha detto: nessuno è buono se non Dio solo. Erano i discepoli buoni? Forse no. Erano un gruppo di fallimenti. Niente di buono. Solo Dio è buono. Pensate di essere buoni voi? Di essere buoni cristiani? Buoni credenti? Gesù non è d'accordo, che dice solo Dio è buono. E poi Gesù ha anche insegnato loro: senza di me non potete fare nulla, perché senza di me siete solo spazzatura. senza di me tutto quello che avete è la vostra vita naturale, è il vostro amore naturale, che è talmente fallace e che non ci si può fidare. Ma loro erano sinceri. Sì, noi ti amiamo. Noi non ti negheremo mai. Non ti lasceremo mai. Perché non potevano vedere i propri cuori come Gesù li vedeva. Ascoltate, io ho visto migliaia di persone salvate, migliaia di persone riempite di Spirito Santo, migliaia di guarigioni e miracoli, e sono spazzatura, e io non valgo niente. Non c'è in me niente di buono.
No.
Niente.
And I'm not posturing.
E io non cerco di... Io vi dico la verità. Non c'è niente di buono in me. Perché nessuno è buono. Se non Dio solo, e nella mia vita naturale non c'è niente di buono, e lo dice Gesù. Sai forse, tutti i grandi uomini di Dio che hanno vissuto in un rapporto stretto con Dio, sia nell'Antico Testamento e Nuovo Testamento e nella storia della Chiesa, sono tutti d'accordo su un fatto, in diversi modi. Nell'Antico Testamento, persone come Giobbe, Isaia, Daniele, Abacuc, e nel Nuovo Testamento Pietro, Giovanni Paolo, e poi nella storia della Chiesa, grandi uomini di Dio, Whitfield, Wesley, Knox, Bunyan, che ha scritto Pilgrim's Progress, tutti dicono la stessa cosa. Più ti avvicini a Dio e alla sua conoscenza, più comprendi quanto sei tremendamente scadente in confronto. Tutti dicono la stessa cosa. Potrei citare tutte queste persone e dicono la stessa cosa. C'è Jonathan Edwards che dice: anche se io dovessi raccontarvi le cose migliori che ho fatto nella mia vita, dovrei ammettere che tutto era sporcato comunque dal peccato e dall'egoismo e amore per me stesso. Io non mi metterei nella stessa categoria con questi personaggi leggendari, ma quando tu incontri Dio nella sua santità, ti rendi conto della tua nullità. Quando guardate anche l'Apocalisse, quando quando adorano Dio nella sua santità, si buttano giù, perché Lui è talmente grande, glorioso e santo che nessuno può stare paragonarsi a Lui. E alla sua luce vedono quello che loro sono. Adesso, Colin, se hai, quando forse tu che ci insegni la tua posizione in Cristo, dici che tu non sei niente, che non c'è niente di buono in te, ma sono in Cristo. Per la misericordia di Dio, per la sua grazia, Lui mi ha preso e mi ha messo in Cristo e Lui vive in me. Vedete, io non posso, non so predicare. Forse, se mi ascoltate, siete d'accordo, ma io so assolutamente che non posso predicare, non lo so fare. Ma io ho il predicatore più grande mai vissuto sulla terra dentro di me. Se io cercassi predicare sarebbe un disastro, ma se confido nel predicatore che abita in me, le persone saranno trasformate, guarite nell'ascoltare. Tutte le cose che ho visto, tutte le persone che ho visto salvati, io non ho salvato nessuno, è Gesù che li ha salvati. Quelli che sono stati riempiti di Spirito Santo, ma è Gesù che ha battezzato nello Spirito Santo. E le persone guarite, io non ho guarito, Lui li guarisce. Questa è la cosa importante, che noi non siamo niente. E più noi riconosciamo la nostra nullità, più confidiamo, più dipendiamo da Lui e più saremo liberi da questo inganno di pensare di amare Dio in modi che non lo amiamo davvero. Per la maggior parte dei cristiani c'è un peccato nascosto. Il peccato nascosto è qualcosa che tu conosci, ma lo cerchi di nascondere. Devi almeno dagli altri, se non da Dio. E se qualcuno è venuto qui con un peccato nascosto, ci sono anche peccati segreti che tu non percepisci. E la cosa che non devi fare è di diventare introspettivo per cercare di trovare queste cose segrete nel tuo cuore. La Bibbia dice di non cercare mai il tuo cuore. E ci sono solo due volte di esaminarti. E uno dice di vedere se sei nella fede, non di cercare il tuo cuore. E poi quando Paolo parla della Santa Cena, esamina se veramente credi di ricevere il sangue e il corpo di Cristo, perché molti sono ammalati perché non lo credono. Quindi esaminaci, ma la Bibbia non dice mai di esaminare il tuo cuore, ma dice cerca tu Dio nel mio cuore se c'è qualcosa e fammi vedere nel mio cuore quello che io non vedo. Il pericolo è che quando noi Dio comincia, quando il Dio comincia ad usarci in un modo potente, noi pensiamo di essere diventati qualcosa e la gente dovrebbe riconoscere che siamo qualcosa adesso. È una forma di orgoglio. Questi discepoli pensavano essere qualcosa perché avevano passato 3 anni con il Figlio di Dio. E lui ha promesso loro, prima di andare in cielo, che avrebbe chiesto al Padre di mandare su di loro la potenza dello Spirito Santo, che avrebbe portato l'amore agape e la potenza di Dio nella loro vita e andrebbero e non dovevano andare a testimoniare Gesù senza quella potenza. Ma quando Gesù è ritornato in cielo, loro si riunivano in preghiera, 120 di loro, tutti i discepoli di Gerusalemme. Ma lo Spirito Santo non è venuto subito, no, non è, per 10 giorni non è venuto. Cos'è successo in quei 10 giorni? Loro hanno capito ad andare a Pentecoste che non sarebbero stati niente senza Gesù. In quei 10 giorni sono arrivati al punto in cui erano un cuore solo, un'anima sola. Tutte le ambizioni, tutti gli egoismi, chi è più grande tra di noi, tutto questo era eliminato. Erano uniti nel cuore. Pensate, stare con il Figlio di Dio e voi camminate insieme e Gesù vi dice: di che cosa stavate parlando? Non si sa a che denominazione appartenevano. E anche all'ultima cena parlavano di queste cose. Chiedevano: chi tra di noi è il più grande? Amavano Gesù. Noi non ti lasceremo mai, noi non ti rinnegheremo mai. Ed erano sinceri. E qual è il punto? Tu non puoi conoscere il tuo cuore, perché il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. E se tu cerchi il tuo cuore, tu vedi solo quello che hai già saputo del tuo cuore, ma non le cose nascoste che tu non puoi vedere te stesso. Solo lo Spirito Santo può cercare il tuo cuore. Cerca il mio cuore, scruta il mio cuore, Spirito Santo, e mostrami le cose che non vanno. Le cose dove il mio io è ancora al primo posto, invece di Gesù. O dove io amo questi, qualunque cosa siano, più di Gesù. Dio stava preparando questi discepoli per il loro bene, quindi sapeva voi siete il mio meglio e devo fare un grosso lavoro. E vi voglio mostrare che senza di me non potete fare niente. Nella vita del vostro io non c'è niente di buono. Vi devo mostrare che non siete persone buone come credete di essere. Forse gli altri possono pensarlo, ma io no, perché non guardo all'esteriore, ma il cuore, e io vedo tutti i pensieri segreti, vedo che pensate di essere migliori degli altri, e per questo li giudicate e criticate. E vedo che non volete ricevere correzione, perché pensate di essere a posto. Io vedo che tutte quelle motivazioni, intenzioni, che non potete nascondermi, perché conosco i vostri pensieri. Eppure si è salvati. Eppure Cristo è in noi la speranza della gloria. Ma noi siamo vasi di terracotta e Lui è il tesoro dentro di noi. E cosa fa Dio con questa terracotta? Lui lo forma per poterlo usare per i suoi piani. Quanto mi ci ha voluto per preparare questa lezione? 53 anni. E cosa ho passato con Dio in questi ultimi tempi per poter dire queste cose? Non vi potete immaginare. Lui mi ha messo da parte. E volevo che Lui mi mostrasse qualunque cosa nel mio cuore che non andava bene. Volevo che mi rivelasse quelle cose segrete. Ed è stato veramente una rivelazione, mi sono reso conto che io confidavo in me stesso in modi in cui non pensavo. Confidavo in me stesso. E dicevo, ma non ha senso confidare in me stesso. Non pensavo di farlo. Io credevo di confidare solo in Dio. Ma tu poi mi hai fatto vedere, se ti confidi in te in questo, e non confidi in me in questo. E pensi che vada bene così. Ma non è il mio meglio, non è la mia volontà per te, non è il mio piano per te. È una delle tristezze più grandi nel ministero, è quando vedi che le persone che hanno camminato con il Signore e poi come dice Paolo, qualcosa li prende di sorpresa e non sono più quei credenti zelanti, diventano legalisti oppure seguono il mondo. E ci sono tanti avvertimenti nelle scritture per queste cose. Se non stai attento, ci puoi cadere. Ma io suppongo che tutti pensino, questo non può mai accadere a me. Ma Dio vede il cuore. e tutti questi personaggi che ho nominato, tutti quelli che sono arrivati a capire che in se stessi non erano nulla, tutti hanno fatto esperienza di risvegli. Tutti uomini e donne di Dio che hanno fatto esperienza di grandi movimenti di Dio. E molti oggi vogliono il risveglio, ma vorrebbero che fosse qualcosa di carino, che non richiede troppo. E come mai i risvegli non durano? Perché subentra l'egoismo e confidenza in se stessi. Io ho la potenza, ho l'unzione. Più vediamo Dio operare attraverso di noi, più dovremmo renderci conto che Lui fa quelle cose, non per quello che siamo, ma anche se siamo quello che siamo. Dobbiamo sapere che non possiamo fare niente da noi stessi. Leggo questa citazione di Wigglesworth: più grazia significa più morte del nostro io, più vita significa più sottomissione, più rivelazione significa più umiltà. Lui è stato formato nel modello di Dio, vero? Allora, cosa dobbiamo fare di un messaggio come questo all'inizio del Faith Camp? Dio farà delle cose così potenti in questa settimana, ma non finché noi non abbiamo digerito questo messaggio di stasera. Abbiamo tempo stasera per avere un incontro con Dio. Cosa richiede Dio da noi? Prima di tutto essere onesti. Leggevo Watchman Nee, e lui, anche lui, anche ha passato per questa. E lui ha detto: il problema nella Chiesa è che molte persone credono di conoscere Gesù, ma non conoscono se stessi. E se non conosci te stesso, sei limitato. Limitato nella tua capacità di conoscere Gesù. È interessante. Parafrasiamo. Io non devo cercare di fare, di essere qualcuno, o cercare di impressionare qualcuno. Se io ho la stima di Dio, ho anche la fede in quello che Dio mi ha fatto nello Spirito, ma io non voglio ingannarmi a pensare che siccome sono in Cristo e Cristo in me, tutto in me va bene. No, non è così. C'è ancora la carne, c'è ancora la vita del mio io. E Gesù dice: se non rinneghi quella carne, quella vita del tuo io, non puoi essere mio discepolo. Solo se tutti i giorni rinneghi te stesso e prendi la tua croce, allora solo così mi puoi seguire. Perché Gesù sapeva che non era sufficiente che Cristo fosse in noi, dobbiamo ancora rinnegare quella carne e non compiacere alla carne, perché lo spirito e la carne sono opposti gli uni l'uno all'altro. E la realtà è questa, che tutti noi ha il suo livello e non il livello di Dio. E se viviamo secondo il nostro livello, noi diciamo tutto va bene, io amo Gesù, se no non sarei al faith camp. Ma poi lui disturba questo equilibrio e chiede, tu ami me più di questi? Ci sono degli amori segreti di noi stessi, orgoglio, gratificazione di noi stessi, pensare che siamo migliori degli altri. C'è giudizio. Guardiamo, abbiamo la puzza sotto il naso. Pensiamo di essere superiori e gli altri inferiori, perché non credono come te, perché non fanno come te. E cosa possiamo rispondere a questo? Signore, tu lo sai. E lui dice, sì, lo so. Ma voglio che anche tu sappia quello che io so. Voglio che tu veda quello che io vedo. Perché? Perché tutte quelle cose, tutti questi, qualunque cosa rappresenti, questi ti rovinano la vita. E restringono la vita di Dio in te. Limitano quello che Dio può fare nella tua vita e attraverso la tua vita. Cosa dice la scrittura? Che sei santo? Sì. Sei santificato, messo da parte per Dio? Ma non hai una santità in te stesso. Gesù Cristo è la tua santità. Sei giusto? Non hai una giustizia tua. Lui è la tua giustizia. Lui è la tua redenzione. Lui è la tua vita. Lui è quell'amore che vuole vedere nella tua vita. Non è che io divento una persona santa, è lui la mia santità, io stesso niente, in lui santo. E la mia giustizia è come stracci sporchi, lui è la mia giustizia, lui è la mia redenzione, lui è la mia sapienza, lui è il mio tutto. Io non sono niente. Sono suo figlio. Schiavo della giustizia, schiavo di Dio. Perché lo servo. Ma non posso servirlo nel naturale. Lo posso servire soltanto nella potenza dello Spirito. È per questo che vive in me. È per questo che vive in te. Mettiamoci tutti in piedi. Chiudiamo gli occhi. Fin dall'Antico Testamento Dio dice che devi amare Dio con tutto il cuore. e se l'ami con tutto il cuore, non ci sono questi. Cominciamo. Non dubito della vostra sincerità, ma Gesù vede oltre la nostra sincerità. Anche un ateo può essere sincero. Anche un buddista può essere sincero. Anche un musulmano. Non ci sono punti per la nostra sincerità. Dio si interessa della verità. Puoi dire con significato, puoi dire: Signore, di me stesso non sono niente. Perdonami perché ho pensato che fossi qualcuno, cercando di impressionare gli altri con quello che io sono. Signore, io riconosco stasera che non sono niente in me stesso. La mia carne sarà sempre carne. La mia carne non cambierà. Deve sempre essere solo rinnegata. Puoi vedere già adesso, per la rivelazione che lo Spirito Santo ti dà stasera, qualcosa e qualche modo in cui ti sei promosso, pensato di essere qualcuno invece di rinnegare. Puoi dire al Signore nel tuo cuore di perdonarti e dire: Signore, voglio che tu scruti il mio cuore. Voglio che tu mi mostri quelle cose nascoste dove io esalto me stesso, gli altri, le cose e non metto te al primo posto. Puoi pregare: Signore, voglio che tu mi liberi stasera da tutto questo sforzo che faccio per fare di me qualcosa, qualcuno. Puoi dire: Signore, mi rendo conto stasera che posso solo confidare in te ed essere grato che tu mi hai salvato da me stesso. Mi hai salvato dal peccato. Mi hai salvato dall'orgoglio. Mi hai salvato dal credere di essere giusto e dalla condanna. E mi hai fatto nuovo, una nuova creazione. Puoi pregare: Signore, aiutami, perché mi renda conto che senza di te non posso fare niente, che io impari a confidare in te, in tutte le cose, in tutti i momenti, che tu non mi lasci, tu non mi deludi. Puoi dire al Signore, Signore perdonami quando ho preso gloria a me stesso delle cose che tu hai fatto, quando ho pensato di essere qualcuno perché tu mi hai usato per guarire, per convertire. Io ti ringrazio per tutti i modi in cui mi hai usato, ma questo non fa di noi dei grandi, ma possiamo vedere quanto è grande Dio se può usare delle persone come noi. Io credo che Dio sta parlando a molte persone stasera. Adesso il Signore chiede a molte persone di muoversi dalle posizioni in cui sono, di venire qui davanti. Se volete che il Signore scruti i vostri cuori e vi faccia vedere veramente quello che avete nel vostro cuore, allora prendete. Forse pensate che vi rendete conto che il vostro amore per lui è stato un amore banale, solo un fileo, non un agape. Altri avete cercato di impressionare quanto siete cristiani bravi. E durante questa settimana vi rivelerà queste cose e voi sarete sempre più vicini a Dio e sarete sempre più avete un incontro con Dio. Allora alzate le mani e dite: Signore, apro il mio cuore a te, voglio che tu operi nel mio cuore tutto quello che tu vuoi operare in questa settimana, perché mi hai portato qui. Voglio che tu purifichi il mio cuore, voglio che tu mi mostri le cose impure nel mio cuore che non ho mai visto da me stesso. Grazie che mi hai pulito dalle cose per cui mi sono pentito, ma ti chiedo di farmi vedere le cose che io non vedo, ma tu vedi, e voglio essere più vicino a te. Voglio essere come quegli uomini e donne di Dio che abbiamo citato stasera e che hanno capito che la loro identità è in Cristo e non devono dimostrare niente a nessuno come persone. Ti do tutta la gloria, Signore. Adesso cominciamo a ringraziare Dio con le nostre parole. Grazie, Signore, che mi ami tanto che vuoi fare quest'opera nel mio cuore. Questa liberazione, questa guarigione. Alleluia. Non sento queste. Non sento queste vostre preghiere. Il silenzio non porta a niente. Preghiera non è silenzio. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Benedetti sono i puri di cuore perché vedranno Dio. Voglio che tu purifichi il mio cuore così che possa vederti nella tua gloria, nella tua maestà, nella tua santità, non solo in cielo, ma qui avrò un incontro con te. Voglio avere un incontro con te perché tu purifichi il mio cuore e tu mantieni la tua parola. Benedetti saranno i puri di cuore perché vedranno Dio. voglio che tu operi così nella mia vita, che tu sia glorificato in modo che io non posso compiere. Tu sia glorificato in me, mentre io non posso fare niente per glorificarti. Grazie Gesù. Preghiamo in lingue. Tutti quelli che sono qui davanti, guardate a me, perché vi parlerò nel nome di Gesù. E lui vi dice: io ho sentito il grido del tuo cuore. Io sento la preghiera del tuo cuore. Vedo il desiderio dentro di te per avvicinarti a me, per conoscermi molto, molto più completamente di prima. Posso vedere che tu vuoi che io scruti il tuo cuore per mostrarti quello che tu non hai mai potuto vedere. Voglio liberarti da quelle cose che tu non ti rendi conto, neanche ti rendi conto che hai bisogno di liberazione. Voglio liberarti da quelle cose. Ecco perché sei qui. Ecco perché ti ho chiamato e ti ho portato in questo luogo. E quando ritorni a casa, tu sarai in una posizione diversa con me, dice il Signore. Sarai in un rapporto diverso con me. Vivrai nel futuro molto più dipendente da me, dice Gesù. Alleluia. 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 Quando voi avete detto sinceramente di amare Gesù, siamo d'accordo. Allora sinceramente siete venuti qui davanti stasera e voi volete veramente che Dio operi nei vostri cuori, perché vi siete resi conto che non siete in quella posizione in cui dovreste essere con Dio. Voi dite a Dio: io conosco la tua autorità, la tua potenza, e voglio conoscerlo sempre di più, che tu non mi lasci così come sono, ma tu mi scuoti, tu mi scuoti dentro e farai una cosa nuova in me. Grazie Gesù. Come possiamo essere sicuri di questo? Perché lui l'ha già fatto sulla croce. Adesso lodiamo il Signore. Grazie Gesù. Alziamo le mani e lodiamo il Signore. Quando guardo la tua croce meravigliosa, dove il principe della gloria è morto per me, io capisco che la ricchezza più grande è solo una perdita, e mi vergogno del mio orgoglio. Fa Signore che io non mi vanti se non della croce di Cristo. E tutte le cose vane che mi piacciono di più sacrifico per il tuo sangue. La croce di Gesù mi ha liberato dalla morte alla vita per tutta l'eternità. Il debito è pagato, l'opera è compiuta su quella meravigliosa croce. Quando contemplo la meravigliosa croce dove il principe di gloria è morto, le ricchezze più grandi io considero come perdita e disprezzo il mio proprio orgoglio. Guarda come la sua testa, le sue mani, i suoi piedi. La tristezza e amore colano insieme giù. Tale amore e questa tristezza si incontrano e le spine formano una corona ricca. Quelli che hanno messo Gesù sulla croce erano i religiosi che pensavano di essere a posto, pensavano di amare Dio e pulivano l'esterno della coppa, ma Gesù vedeva i loro cuori. Questo è il problema nella religiosità. Tu pensi che le tue attività religiose coprono tutto, fanno tutto andare bene, ma Gesù vede il cuore. Orgoglio, l'orgoglio dei farisei e la gelosia che avevano di Gesù. Loro hanno messo Gesù sulla croce e Dio ci ha salvati dal formalismo religioso. Alleluia! Cantiamo ancora. tutta la natura sarebbe un'offerta troppo piccola per quest'amore incredibile e divino. Questo amore richiede la mia anima, la mia vita, tutto di me. La croce di Gesù mi ha liberato dalla morte alla vita per tutta l'eternità. Il debito è pagato, l'opera è compiuta su quella meravigliosa croce. Guardiamo le ultime parole. Diciamo questo. Tutta la, anche se tutta la creazione fosse mia, sarebbe un'offerta troppo piccola per quest'amore così incredibile, così divina, che richiede tutta la mia anima, tutta la mia vita, tutto di me. Se questo è vero per te, tu rispondi dicendo che, Signore, la mia anima, la mia vita, tutto di me appartiene a te. E Gesù dice, mi ami tu più di questi? Mi ami più della tua anima, della tua vita? E tu dici, sì, Signore, tu sai che ti amo. Avete detto così? Allora cantiamo ancora questi versi. Se tutto quello che la natura contiene fosse mio, sarebbe un'offerta molto molto troppo piccolo, perché un amore così meraviglioso, così divino, richiede la mia anima, la mia vita, tutto quello che sono. Un grido di lode.
Hallelujah.
Sapete che Dio, Gesù ha detto, ti basta la mia grazia, la mia potenza viene fuori meglio nella tua debolezza. Tu vantati di del fatto che non sei niente, così che la potenza di Dio si manifesti in te. Martedì sera io vi dimostrerò come Dio prende noi che non siamo niente e ci fa diventare dei campioni. Martedì sera, campioni. Quindi se vuoi essere campione, vieni qua martedì sera. Perché non dici a quelli intorno a te? Penso che il mio amore per Gesù adesso sia più reale di 2 ore fa. Gloria a Dio. Gloria a Dio.
Alleluia.
Allora diamo un grido ancora al Signore. Più grande. Gloria a te, Signore. Amen.